Buongiorno, buongiorno da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che affronta i temi della sanità in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, 51 minuti insieme per parlare come sempre di molte cose. Vi do quindi subito i nostri contatti per quando non siamo in onda: 37.2@radiopopolare.it è la mail di riferimento, mentre quella della diretta è diretta@popolarenetwork.it, il numero di telefono per sms e telegram è 331 6214 013. E potete seguire la nostra pagina di Facebook. Io vi ricordo che sulla nostra pagina di Facebook, così come sulle pagine di Vittorio Agnoletto e su quella dell'Osservatorio Salute, trovate tutte le importanti indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste di attesa e come contattare il difensore civico. Il difensore civico si contatta online, trovate tutte le informazioni su www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora Vittorio, di che cosa parliamo nella puntata di oggi?
Iniziamo con una notizia che questa volta arriva dal Veneto. Parliamo di visite private fatte da una struttura che mette a disposizione un medico presentandolo come medico di famiglia sostitutivo del Servizio Sanitario Nazionale. Cioè, sarebbe il primo passo verso la privatizzazione addirittura dei medici di famiglia. Torneremo poi, purtroppo, a parlare dell'Istituto Clinico Città Studi. Ci è arrivato un caso, una segnalazione, che è tremendamente simile a una segnalazione che c'era arrivata qualche mese fa. E poi parleremo di cure palliative e dall'allarme lanciato su un'insufficienza dei fondi da parte delle realtà che forniscono questo importantissimo servizio. E infine attraverseremo l'oceano e nella nuova puntata della nostra rubrica sulla sanità nel mondo parleremo del Brasile. Ovviamente durante la puntata informazione e appuntamenti.
E allora cominciamo questa puntata di 37.2 andando a Maestrino, che è in provincia di Padova, per parlarvi di un'iniziativa, scusate, che è arrivata alla nostra attenzione. Andiamo a dare il benvenuto al primo ospite di oggi, Maurizio Manno del COVESAP, che è il Coordinamento Veneto Sanità Pubblica. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie a voi.
Buongiorno, grazie moltissimo di essere qua con noi. Sappiamo che siete una realtà molto presente, vivace e organizzata in Veneto. Allora, prima di entrare nel merito del tema specifico, le chiederei se nei tempi radiofonici, un minuto e mezzo, ci spiega cos'è il COVESAP.
Sì, certamente. Allora, COVESAP sta per Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica ed è una, chiamarla struttura è troppo, ma diciamo una rete che dal 2019 coordina circa 15 comitati che sono sorti spontaneamente in difesa della sanità pubblica nelle 7 province veneta. COVESAP ha già organizzato 3 manifestazioni regionali nell'aprile del 22 e del 23, nell'ottobre dell'anno scorso, e numerose manifestazioni locali, flash mob, conferenze stampa, comunicati, eccetera. È stato molto attivo anche durante la pandemia e ha denunciato quella che è stata una cattiva, pessima gestione nel corso della seconda ondata che ha portato, e questo l'abbiamo dichiarato anche a Report, circa 2.000 morti in più di quelli attesi nel Veneto a causa della assolutamente ingiustificata decisione della giunta regionale di tenere tutto aperto, cioè il Veneto in zona gialla. Quindi la Lombardia è stata un'eccellenza tra virgolette nella prima ondata, ma il Veneto assolutamente ha fatto la sua parte nella seconda ondata,
ecco. Sì, certo, infatti noi abbiamo parlato a lungo durante la prima ondata di come il Veneto reagiva meglio perché aveva una rete di medici sul territorio molto più ampia di quella lombarda, perché aveva dei laboratori che funzionavano molto meglio, nel senso che avevano a disposizione subito tutti i test che erano necessari perché erano stati procurati precedentemente, e quindi avete avuto un numero molto minore di persone che afferivano agli ospedali. La seconda ondata invece è stata diversa e ha prodotto i disastri che lei ha appena rappresentato. Ora noi siamo qui a parlare della situazione che si verifica a Mestrino, in provincia di Padova. Leggendo sui giornali si legge che è stata lanciata un'iniziativa chiamata Medico di Medicina Generale Privato, in questo articolo si parla di un servizio fornito come medico di famiglia che costerebbe 50 euro, che sostituisce i medici di famiglia che non ci sono e che sono sempre meno. E però nell'articolo c'era anche scritto che questo medico privato poteva prescrivere visite ed esami specialistici all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Cioè uno poteva andare dal medico privato e poi il medico privato gli prescrive quello che deve fare dentro il Servizio Sanitario Nazionale. Così fosse, sarebbe la morte definitiva del Servizio Sanitario Nazionale, perché vengono soppiantati i medici di famiglia. La cosa ci preoccupa molto. Non vorremmo che si diffondesse in Veneto, in Lombardia. Ecco, allora, qual è la reale situazione? Voi avete fatto anche un'iniziativa a Mestrino in questi giorni.
Certamente, noi siamo andati a manifestare a Mestrino, quindi credo di poter dare delle informazioni certe e, se possibile, anche fare dei commenti su questa vicenda. Quello che è stato scritto non è corretto, nel senso che la proposta di cosiddetto medico di medicina generale privato è un neologismo che non sta in piedi, perché nulla ha a che fare questa proposta con il servizio di base prestato dai medici convenzionati sotto il Servizio Sanitario Nazionale. Lo dico subito, l'aspetto economico, e cioè che la prestazione, che sì, confermo, è di 50 euro per la visita, non prevede che non è possibile che questa figura nuova di medico di base, chiamiamolo così, privato, possa prescrivere nel Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, anzi, tutto il percorso che si avviasse con lui è a carico totale del paziente. Cioè c'è una legge sociosanitaria regionale che prevede tre canali, lo diciamo subito. C'è il canale pubblico, cioè con medici di dipendenza, ospedalieri, universitari, dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. C'è un canale convenzionato, cioè medici privati o strutture private che però sono convenzionate e quindi pagate dal Servizio Sanitario Nazionale, ed è questa la situazione nella stragrande o praticamente totalità dei casi dei medici di medicina generale, del nostro medico curante. E c'è una terza possibilità, che è quello delle strutture dei medici privati. Qualora il paziente decida per questa terza via, come è nel caso che stiamo discutendo, sia la visita che tutti gli accertamenti a seguire, indagini, esami di laboratorio, radiografie e quant'altro, oltre che i farmaci, sono a totale carico del paziente. Quindi questa è un'informazione che va assolutamente data, perché altrimenti non si capisce di cosa stiamo parlando. Ma noi siamo...
Ecco, un momento, sottolineerei, attenzione, che siamo di fronte a una precisa strategia commerciale che riguarda questo caso, ma non solo. Cioè, cosa dicono? Venite da noi, pagate, tra virgolette, solo 50 euro e facciamo la visita, poi si vedrà. Ma il poi si vedrà non ha senso, perché se andate da quel medico privato, poi tutti gli esami, tutti gli accertamenti dovrete farli ancora privatamente, e lì altro che 50 euro. Se volete invece farli col Servizio Sanitario Nazionale, dovete tornare indietro, andare dal vostro medico del Servizio Sanitario Nazionale e ricominciare tutto dall'inizio. Quindi quell'annuncio lanciato in quel modo sui giornali è un annuncio che dà notizie non corrette, non precise. Per fortuna che siamo andati un po' più a fondo. Ecco, mi scusi se l'ho interrotto, voi cosa avete fatto?
No, assolutamente confermo tutto quanto è stato detto. Noi abbiamo denunciato questa cosa, e cioè il fatto che Covesap è assolutamente contrario al medico di base privato, iniziative astute, furbesche di questo tipo, per tre motivi. Primo è un motivo, diciamo così, identitario, cioè noi da 4 anni stiamo lavorando contro la privazione nella sanità e per la difesa del nostro bellissimo servizio sanitario nazionale. Lo era all'origine, purtroppo viene lentamente smantellato. E abbiamo altri esempi, le cooperative nei pronti soccorsi, i medici stranieri a contratto, gli specializzandi che invece di formarsi vengono usati come tampone negli ospedali, nelle strutture, questa è un'altra violazione. Gli infermieri a partita IVA, questa è di qualche giorno fa, infermieri a partita IVA negli ospedali. Tutto questo è contrario a quello per cui noi ci stiamo battendo. Poi c'è un motivo tecnico, cioè il cosiddetto medico di medicina generale privato non, cioè fa una prestazione singola o prescrive un farmaco che, ripeto, sarà poi a pagamento, ma non si prende in cura il paziente con i contatti, i servizi sociosanitari o i familiari, non dà una continuità assistenziale, è un'altra cosa, quindi è mistificante chiamarlo medico di medicina generale privato. Questa è una cosa che forse certo, ha anche una rilevanza penale, questo io non lo so. E l'ultimo elemento, ma l'abbiamo già detto, è quello economico che taglia la testa al toro. Solo alcuni se lo possono permettere. Dico un'ultima cosa, il paziente che andasse a questo, usufruisse di questo servizio, pagherebbe due volte, pagherebbe con le tasse nella fiscalità generale per sostenere il servizio sanitario nazionale e poi pagherebbe per avere questa pseudo prestazione di cui stiamo parlando. Quindi è mistificante il solo concetto di pensare a un medico di medicina generale privato, secondo noi.
Grazie moltissimo di tutte queste spiegazioni. Diciamo anche che in Lombardia, nella metropolitana di Milano, erano apparse dei manifesti di una grande azienda sanitaria che cominciava a reclamizzare un suo medico privato praticamente al quale si poteva accedere praticamente con la stessa cifra. Non aveva osato scrivere che questo medico poteva poi inviare i pazienti nel servizio sanitario pubblico. Almeno su questo punto non hanno osato, non sono arrivati a scriverlo
a tanto
sui manifesti, ecco, che noi sappiamo oggi che non è assolutamente vero. Noi ringraziamo moltissimo Maurizio Manno e credo che possiamo anticipare in qualche modo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare che il Covesap in Veneto e il comitato che aveva chiesto referendum in Lombardia e che adesso sta lavorando per una campagna regionale sulla sanità stanno pensando a un'iniziativa contemporanea, perlomeno contemporanea, il 6 aprile, perché il 7 aprile è la giornata mondiale per il diritto alla salute. Quindi col Covesap ci risentiremo perché stiamo lavorando parallelamente.
Grazie ancora a Maurizio Manno del Covesap.
Assolutamente sì, grazie e a presto.
A presto, a risentirci. Allora andiamo avanti con la nostra trasmissione e andiamo a una segnalazione che ci è arrivata alla mail 372@radiopopolare.it e di cui vi vogliamo parlare. Abbiamo in collegamento una nostra ascoltatrice, la signora Laura Capponi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno Elena.
Buongiorno signora, grazie moltissimo di essere qua con noi. Siamo consapevoli che non è semplice affrontare il tema di cui parleremo adesso. Ci può raccontare, riassumere brevemente che cosa vi è accaduto?
Ok, sì. La mattina del 18 di dicembre mio papà è caduto in casa e si è fatto male, sembrava una frattura al femore, abbiamo chiamato l'ambulanza. Premetto, mio papà di 93 anni, invalido civile al 100% con gravi difficoltà cognitive. È arrivata l'ambulanza e lo hanno portato al pronto soccorso dell'Istituto Clinico Città Studi di Milano, in quanto sembrava essere l'unico pronto soccorso dove ci fosse possibilità di accoglierlo. È arrivato, abbiamo raggiunto mia sorella al pronto soccorso, non ci hanno lasciato entrare, mio papà è rimasto tutto il tempo solo, tutto il tempo, in verità non lunghissimo tempo, nel senso che nel giro di 2-3 ore gli avevano fatto gli esami necessari, ma non abbiamo potuto assisterlo, non ci hanno permesso di entrare, nonostante l'infermiera al ricevimento del pronto soccorso ci avesse detto che il papà era molto agitato. Comunque non hanno concesso a nessuno di noi di rassicurarlo, di entrare, di vederlo per un momento. Ma ad un certo punto ci ha chiamato verso 12:30 un medico chirurgo dicendo che avevano confermato la frattura del femore, una frattura peraltro neanche complicata, che pensavano di intervenire già il giorno successivo. Gli altri esami di mio papà sembravano a posto relativamente, chiaramente rispetto alla sua condizione, un elettrocardiogramma sovrapponibile a quelli precedenti, insomma ci hanno rassicurato e anche lì ci hanno detto state tranquilli, qui non potete stare, tornate a casa e chiamiamo noi quando lo trasferiamo in reparto. E niente, quindi noi siamo andati a casa e verso le 3, non ricevendo nessuna notizia, siamo tornati di nuovo in pronto soccorso. In pronto soccorso non riuscivamo a vederlo, non riuscivamo a parlare con nessuno, quindi dal pronto soccorso mia sorella è rimasta lì cercando sempre di avere notizie e io sono salita ai piani superiori per vedere se per caso nel frattempo fosse stato trasferito, e dopo un paio di giri sui vari reparti l'ho trovato, l'avevano portato nel reparto di ortopedia al secondo piano. Ho chiesto alla caposala, erano intorno alle 3:30 direi, che mi ha detto sì, suo papà sta bene, poi glielo faccio vedere.
Sì, e lei scrive che l'avete trovato in condizioni al limite dell'umano.
Più tardi, nel senso, lì non ci hanno fatto entrare, ci hanno rimandato a casa alle 5 all'orario di visita, perché nuovamente non ci hanno fatto rimanere lì. Quando siamo arrivati l'abbiamo trovato in condizioni, sì, al limite dell'umano, era stato male, penso succhi gastrici, ma tanto, nel senso era completamente bagnato davanti, dietro, la schiena, aveva freddo. Abbiamo chiesto più volte aiuto per cambiarlo, noi non potevamo muoverle per via del femore rotto ovviamente, e ci hanno continuato a dire sì adesso arriviamo, e nel frattempo siamo arrivati alle 7 di sera. Alle 7 di sera è entrata di nuovo la caposala che voleva mandarci via perché era terminata l'orario di visita. E io ho detto scusi, ma mio padre è ancora in queste condizioni? In quel momento mio papà ha avuto un episodio di, penso, sincope, perché io l'ho visto sbarrare gli occhi improvvisamente e guardare il soffitto, e lì a quel punto hanno chiamato un medico, ci hanno mandato fuori. E sì, poi ci hanno confermato che aveva avuto una sincope, una cosa del genere, era una situazione più seria, con una pressione molto bassa, disidratato. Premetto che quando io sono arrivata e ho parlato con la caposala ho chiesto subito di fargli un assedio di idratazione, perché mio padre sapevo avere un problema.
Sì, anche perché
a casa dovevamo farlo.
Anche perché lei poi comunque l'ha trovata appunto che aveva vomitato succhi gastrici, era fradicio, storace, alla colla, alle spalle. Mi risulta anche che avete chiesto una coperta, giusto?
Sì, mi hanno detto che non ce n'erano, ne avevano una sola per paziente.
Ecco, io quindi devo dire agli ascoltatori di fare attenzione a questi particolari, perché oggi ci dovremo tornare sopra. Ecco,
sì,
ecco, poi che cosa accade?
Dopo questo episodio il medico ci hanno detto che gli avevano messo una mascherina per l'ossigeno, un sondino al naso perché dovesse di nuovo avere un episodio di vomito per evitare che andassero liquidi nei polmoni. Ci hanno detto che pensavano di fargli una lastra al torace, ma l'altro medico diceva l'abbiamo appena fatto a pronto soccorso e sembrava tutto a posto. E ci hanno detto niente, salutatelo, pian piano si sta riprendendo, andate a casa e qui non si può rimanere, e se c'è qualche cosa vi chiamiamo. Quindi noi ce ne siamo andati, il tempo di arrivare a casa, non sono nemmeno salita in casa, avevo appena parcheggiato la macchina, ero sceso dalla macchina, ci hanno chiamato che mio papà era deceduto. Tutto questo quando siamo tornati lì non c'era un medico, non c'era nessuno che ci spiegasse cosa era successo. Io non ho potuto sapere di cosa è effettivamente morto di padre.
Ecco, questa è la situazione. Noi abbiamo invitato in trasmissione, come facciamo sempre, la direzione dell'Istituto Clinico Città Studi, alla quale con la sua autorizzazione abbiamo girato la sua testimonianza.
Esatto, perché voi avevate scritto, voi stessi responsabile del pronto soccorso e al reparto, ma senza ricevere risposta. E noi abbiamo scritto. Sì, prego, prego.
Sì, aveva risposto solo il responsabile del pronto soccorso, che era dispiaciuto e che avrebbe inoltrato la mia segnalazione alla direzione sanitaria.
Che però non le ha scritto, giusto?
No.
Allora, noi abbiamo scritto all'Istituto Clinico Città Studi, ci hanno mandato una lunga nota che naturalmente non possiamo leggere per intera perché è troppo lunga, però leggiamo per punti perché a loro riassumono quanto vi è capitato e poi proviamo punto per punto. La prima cosa sull'accesso in pronto soccorso. Loro scrivono: i familiari lamentano il fatto che non sia stato possibile vedere il loro congiunto durante la permanenza in pronto soccorso. Concordiamo in teoria che sia desiderabile la presenza di un familiare accanto a un soggetto anziano. Il pronto soccorso tuttavia non dispone di grandi spazi e lunedì mattina è solitamente un momento di sovraffollamento. E poi dicono: la permanenza del paziente in pronto soccorso è stata comunque di poche ore.
Sì, poche ore per mio padre in quelle condizioni, che non poteva nemmeno chiedere aiuto in caso di bisogno di assistenza, sono comunque troppe ore. E oltretutto tutto questo affollamento, sinceramente io, quando provavo a chiedere notizie, vedevo mio papà in fondo in una saletta da solo su una barella.
Sì, e ricordiamo che
quale problema ci sarebbe stato.
Ricordiamo che stiamo parlando di una persona di 93 anni, invalido civile al 100%, con difficoltà cognitive.
Sulla difficoltà poi di rintracciare vostro padre, scrivono: la difficoltà di rintracciare il paziente in reparto è poco comprensibile ed evidentemente dovuta a qualche disguido che non possiamo indovinare, e spiegano poi come si raggiunge. Vabbè. Il reparto. Vabbè, andiamo avanti. In seguito scrivono: non abbiamo elementi oggettivi per verificare se effettivamente vi sia stato un ritardo nell'assistere il paziente dopo l'episodio di vomito. Abbiamo portato il fatto all'attenzione del personale infermieristico di reparto già all'inizio di gennaio, dopo appunto la segnalazione che voi avevate fatto, e si rammaricano se non vi è stata un'insufficiente attenzione ai bisogni del paziente.
Sì, di questo rammarico ormai chiaramente ce ne facciamo poco. Sicuramente c'è stata una mancanza di attenzione, lasciarlo per almeno 2 ore, ma quando sono arrivata lì lui era già in quelle condizioni alle 5, quindi fino alle 7 di sera, quando è successo che poi ha avuto questo episodio di sincope, lui è rimasto così, bagnato, aveva freddo, niente coperte e nessuno che venisse a vedere, comunque, certo, nonostante le richieste.
Sì. Ci dicono poi, la figlia del signor Caponi scrive: ci hanno invitato ad andare a casa, quindi parliamo delle 7 di sera, ma non è chiaro se, scrivono dall'Istituto Clinico Città Studio, non è chiaro se è stato loro impedito di rimanere. Naturalmente non era atteso un esito infausto nelle ore immediatamente successive, ma comunque siamo ben consci che persone anziane o fragili hanno il diritto ad avere un familiare vicino. Ciò deve essere naturalmente richiesto e autorizzato, ma ogni mese vengono autorizzati decine di accessi fuori orario, quindi dicono che non vi è stato impedito di rimanere.
No, noi ci è stato sì impedito, noi siamo rimasti fino verso le 8, fino alle ore 20 più o meno, perché appunto era successo questo episodio di sincope, abbiamo aspettato che l'emergenza rientrasse, dopodiché ci hanno detto che lì non potevamo rimanere, non avremmo dovuto prima chiedere un'autorizzazione, quindi dovevamo andarcene a casa e comunque ci avrebbero contattato se la situazione fosse di nuovo peggiorata.
Ecco, noi ringraziamo moltissimo Laura Capponi per questa sua testimonianza, difficile.
Grazie.
Anche da un punto di vista psicologico. Però noi non ci fermiamo. Adesso vi facciamo risentire una intervista che è stata fatta qualche mese fa, che è andata in onda qualche mese fa, da parte di un'altra figlia che racconta nello stesso istituto che cosa è accaduto a suo padre. Ascoltatela bene perché troverete delle similitudini. E allora, quando accade una volta può essere un caso, quando accade due bisogna andare un po' più a fondo. Quindi ascoltiamo bene che cosa ci raccontava Sara qualche mese fa rispetto a suo padre ricoverato nella stessa struttura.
Nostro padre è un uomo, era un uomo di 84 anni, affetto da una mielodisplasia già da diverso tempo, con una patologia intestinale cronica, e la settimana precedente il ricovero ha iniziato ad avere una febbre che non si riusciva a curare a domicilio. A quel punto, anche su consiglio del medico di base, abbiamo pensato di ricorrere al pronto soccorso e abbiamo chiamato nel giorno del 31 marzo il pronto soccorso che ha portato mio papà all'Istituto Clinico Città Studi, perché è quello di competenza territoriale, diciamo così. Il papà è arrivato in ospedale alle 2 e è stato classificato come codice verde. E fino alle 10:30 di sera io non sono riuscita a vederlo. Solo sono andata diverse volte per chiedere di poterlo vedere, ho trovato delle grandi resistenze da parte dell'infermiera addetta all'accettazione, fino a che abbiamo avuto quasi un alterco verbale e poter finalmente vedere il papà, che ho visto quindi solo alle 10:30 di sera, e solo alle 12:30 ho potuto parlare con il medico di pronto soccorso. Noi non siamo riusciti a parlare con un medico fino all'orario di ricevimento, che era 4 giorni dopo, quindi gli orari di ricevimento martedì, venerdì dall'1:30 alle 2:30, con la fila dei parenti lungo tutto il corridoio, erano gli unici spazi con i quali era possibile interloquire e capire la condizione del paziente. Che evidentemente, se è in una condizione critica, 4 giorni sono una vita. Quindi questa è la prima cosa che segnaliamo, cioè la mancanza di interfaccia puntuale e costante con il medico di riferimento. L'altra questione che segnaliamo rispetto a questi 12 giorni è che noi abbiamo appreso, io la trovo una cosa gravissima, dagli infermieri che papà a un certo punto era diventato disfagico, che quindi non riusciva più a assumere liquidi, ma andava messo una polvere per cui il liquido diventava più denso, tutto questo dagli infermieri che per caso passavano di lì e ci dicevano: ma come, date da bere a vostro padre? No, non potete, è disfagico. E noi così, cioè, questa e altre cose che non abbiamo appreso da chi sarebbe stato deputato ad informarci con maggiore frequenza, perché io ritengo che una persona che è in uno stato considerato di setticemia i parenti vadano informati quotidianamente. L'altra cosa che abbiamo chiesto, io ho chiesto personalmente, siccome la nostra impressione, al di là degli esami clinici che poi parevano essere erano in miglioramento, quindi io non discuto quello, era la possibilità di essere avvisati qualora la situazione stesse degenerando, perché noi volevamo essere presenti con il papà nel momento della morte. Dopo essere stata quasi un po', non dico derisa, però insomma considerata appunto la figlia ansiosa, mi è stato detto che sì, che ci avrebbero avvisato, questo non è avvenuto. Quando mi ha chiamato il medico notturno per avvisarmi del decesso, mi ha detto: ma scusi signora, ma lei non se lo aspettava. Il giorno prima c'era stato detto condizioni stazionarie.
E abbiamo ascoltato fino a qui diverse similitudini con quanto ci è stato raccontato poco fa. Adesso ascoltiamo un altro file, sempre di Sara, che racconti in che condizioni era ricoverato suo padre e com'era quella stanza. Premetto che alla redazione sono arrivate le fotografie che documentano quanto Sara racconta.
Allora, nella nostra lettera noi scriviamo: aggiungiamo altri elementi che sì vogliamo denunciare sull'assistenza ricevuta. La stanza in cui nostro padre è stato collocato era dir poco sporca e abbiamo allegato le foto di questa, della sporcizia e di tutto quello che poi andrò a leggere. Il primo giorno che siamo andati a trovarlo in reparto abbiamo trovato una delle due sponde lorda di sangue secco. Ho chiesto che fosse pulita e gli infermieri mi hanno sgarbatamente risposto che erano occupati. Le veneziane rotte e rattoppate con un telo utilizzato per il cibo, sotto il letto presenti avanzi di cibo, Il letto aveva il maniglione, quello con cui si possono sollevare i degenti, la cui cinghia è stata annodata dall'infermiere perché era rotta, così alta che nostro padre non era in grado di afferrarlo né di suonare il campanello per chiedere aiuto. Aggiungo che aveva una protesi alla spalla sopra su quel lato lì, e quindi era proprio impossibile, che cosa segnalata. Il giorno di Pasquetta, alle ore 12, durante l'orario di visita, il papà ci ha segnalato di aver sofferto molto freddo la notte. Abbiamo chiesto una coperta, ma ci è stato segnalato che le coperte erano finite. In tutto l'ospedale non era presente una coperta perché era un giorno festivo. Abbiamo segnalato la cosa all'assistente, all'infermiere di turno, ma ci è stato detto che dovevamo aspettare i giorni successivi. Lasciare al freddo per una notte intera una persona anziana gravemente malata, estremamente fragile, cosa dimostrata dal decesso avvenuto meno di 48 ore dopo, è una cosa vergognosa e disumana. Abbiamo dovuto provvedere la sera stessa portando una coperta da casa. Non bastasse appena arrivata per riscaldarlo, lo abbiamo trovato con un braccio in una pozza di sangue e non sappiamo perché.
La signora ha scritto anche lei all'Istituto Clinico Città Studi, le risposte che sono arrivate sono più o meno sovrapponibili a quelle che vi abbiamo letto precedentemente, e invece rispetto alla situazione della stanza non è arrivata nessuna risposta precisa. Noi pensiamo che ci sia materiale sufficiente per l'ATS, perlomeno per cercare di andare a verificare quella che è la situazione.
Voltiamo pagina, e prima però di voltare pagina vi diciamo che nella puntata del 12 maggio scorso trovate tutto il caso di Vittorio Bellavite, tutto quello che è successo, per cui se volete andare a riascoltarla il 12 maggio scorso. Andiamo a parlare di cure palliative di hospice. Noi abbiamo raggiunto Luca Moroni, che è coordinatore regionale della Federazione Cure Palliative della Commissione Cure Palliative di UNEBA, che è l'Unione Nazionale Istituti e Iniziative di Assistenza Sociale, e per cominciare gli abbiamo chiesto proprio che cosa sono le cure palliative.
Le cure palliative sono una disciplina medica, oggi sono anche una disciplina medica riconosciuta formalmente anche a livello istituzionale. Le cure palliative da un paio d'anni hanno la loro scuola di specialità, hanno qualche docente e hanno ormai un corpus di competenze tecniche che è assolutamente riconosciuto. Ma non sono soltanto una disciplina medica, sono un approccio alla presa in carico di persone affette da malattie che non sono destinate a guarire, che non si concentra sulla malattia stessa, quindi sulla patologia, ma si concentra su tutelare la qualità della vita delle persone affette da queste malattie. Tutelare la qualità della vita vuol dire in primis alleviare i sintomi, laddove questo è possibile, e oggi ci sono delle armi molto efficaci. La terapia del dolore, ma non solo la terapia del dolore, diversi sintomi possono essere controllati e oggi ci sono medici competenti in questo. Ma la sofferenza legata a una malattia inguaribile è anche legata ad altre dimensioni della persona, quindi a una sofferenza di tipo psicologico, relazionale, spirituale, e per questo le cure palliative sono costituite e offerte da equipe multidisciplinari nella quale i volontari hanno un loro ruolo sicuramente importante. La componente residenziale, quindi di ricovero, dove si offrono le cure palliative, si chiamano hospice, ma altrettanto importante e molto crescente è l'attività che si fa a casa delle persone, quindi le cosiddette cure palliative domiciliari.
Allora, restiamo sugli hospice. Oggi la tariffa definita da Regione Lombardia è di 280,6 euro al giorno. Quanto costa però in realtà una giornata in hospice?
Secondo diversi studi che sono stati pubblicati, alcuni anche dal Ministero della Salute, non più recentissimi per la verità, ma già nel 2009-2010 si fotografavano un costo a giornata che si aggirava intorno ai 300 euro. Possiamo immaginare, anzi sappiamo per certo, che oggi la giornata in hospice costa intorno ai 340-350 euro. È quindi indispensabile che le tariffe, che sono le forme con cui la Regione remunera le organizzazioni per la maggior parte del terzo settore che gestiscono gli hospice, sia finalmente adeguata.
E sì, leggo dal vostro comunicato stampa che appunto abbiamo citato il 2009-2010, da allora la tariffa giornaliera identificata dalla Regione Lombardia per sostenere i costi del ricovero in hospice è stata incrementata di 16 euro, cioè del 6,2%, a fronte di un'inflazione del 34%. Voi avete lanciato un allarme sull'insufficienza di fondi degli hospice in Lombardia, ci dica di più perché e quali ripercussioni avrebbero questi tagli?
Beh, innanzitutto occorre considerare che il recovery in hospice non ha un costo per le persone che sono assistite. Questa è un'ottima cosa che a livello nazionale viene riconosciuta, ma questo identifica nell'ente regione, che poi è il titolare della gestione della salute per i cittadini, la piena responsabilità di mettere a disposizione delle tariffe adeguate. Laddove questo non succede, è chiaro che queste realtà, che invece devono crescere perché ancora siamo lontani dal coprire i bisogni di tutti i cittadini che ne avrebbero bisogno e quindi avrebbero bisogno di forti investimenti dedicati, invece rischiano di impoverirsi e a un certo punto di dover chiudere, e questo non credo che ce lo possiamo permettere.
E quindi quali sono i progetti? Che cosa pensate di fare?
C'è un'interlocuzione a livello nazionale e a livello regionale. Contiamo che il nostro appello sia assolutamente ascoltato e che quindi ci si possa mettere a tavolino e verificare la assoluta ragione della nostra proposta e avere degli adeguamenti, ma ci aspettiamo anche delle altre cose. Le cure palliative vanno portate anche al di fuori dell'hospice, nell'RSA, negli ospedali, a beneficio dei malati oncologici e anche quelli non oncologici, che a oggi nella stragrande maggioranza non accedono né ai servizi residenziali né a quelli domiciliari.
Grazie a Luca Moroni per questa intervista sulle cure palliative. Adesso andiamo in chiusura di trasmissione ad ascoltare una nuova puntata della nostra rubrica La Sanità nel Mondo, che oggi ci porta in Brasile.
Sanità nel Mondo, la rubrica internazionale di 37.2.
Continua il nostro viaggio alla scoperta della sanità nel mondo. Oggi andiamo fino in Brasile e in collegamento con noi Lavinia Clara Del Royo, fisioterapista italo-brasiliana, abita a San Paolo dal 2015, lavora nel sistema sanitario pubblico e dal 2016 lavora con il dottor Ubiratan, che ci presenta lei stessa.
Dottor Ubiratan è medico pneumologo dell'INCOR, Istituto del Cuore dell'Ospedale Das Clinicas, Ospedale Das Clinicas della Facoltà di Medicina dell'Università di San Paolo, USP, presidente del Consiglio Superiore della Fundação Escola di Sociologia e Politica di San Paolo e referenza nella lotta per la salute pubblica in Brasile.
La prima cosa che chiediamo al dottore è come funziona il sistema sanitario pubblico e a quale percentuale del PIL corrisponde.
Il SUS, un sistema unico di saúde, come è chiamato in Brasile, il sistema sanitario unificato, è stata sicuramente la maggiore conquista strutturale del movimento democratico in Brasile dopo il colpo di stato militare del 1964. È un sistema pubblico con accesso universale per tutti i cittadini brasiliani, per chiunque viva, lavori, si trovi e viaggi temporaneamente in Brasile, con meccanismi di controllo sociale. Poi ci sono consigli sanitari, sia in tutti i livelli, no? Nei comuni, negli stati e nel governo, e sono consigli tripartiti tra i governi, gli operatori sanitari e la popolazione. Il SUS è responsabile delle azioni di prevenzione, sorveglianza degli alimenti, sorveglianza della sicurezza sul lavoro, delle vaccinazioni, della lotta, della prevenzione contro tutte le malattie infettive, come sono dengue, febbre gialla, chikungunya, è responsabile della regolarizzazione e ispezione dei prodotti farmaceutici, del controllo dell'uso dei prodotti derivati dal tabacco e delle azioni sanitarie di cura diretta, che va dall'assistenza di base primaria fino alla secondaria e alla terziaria, aumentando la complessità degli interventi di cura. È responsabile del servizio mobile di pronto soccorso, sono le ambulanze. È responsabile del finanziamento di trapianti, della dialisi, delle cure antitumorali e la fornitura gratuita di medicinali come per malattie per il diabete, ipertensione, asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva, tra molte altre malattie. L'accesso al servizio sanitario pubblico, al SUS, è integralmente gratuito per tutti. Non è previsto nessun pagamento, nessun ticket. Per chiunque si trovi sul suolo brasiliano, anche le persone che hanno un piano sanitario privato possono ricevere cure gratuite tramite il SUS. Dei 210 milioni di brasiliani, della popolazione brasiliana attuale, 160 milioni sono serviti esclusivamente dal Sistema Unico di Saúde, dal SUS, e i restanti 50 milioni sono serviti dal sistema privato, sia tramite assicurazione sanitaria, o i più ricchi attraverso il pagamento diretto delle azioni di cura. Però vaccini, prevenzione, la questione di sorveglianza, per esempio, appunto del lavoro, alimentare e le spese poi più care, come sono trapianti e cure contro il cancro di questi 50 milioni di cittadini, poi sono a carico del SUS. Senza poi dimenticare che tutta l'assistenza privata gode di agevolazioni fiscali, sia perché i servizi sanitari privati sono esenti da molte tasse, sia perché i pagatori dei piani di salute, dei piani sanitari, di servizi privati possono detrarre le proprie spese con i servizi sanitari dalle imposte sui redditi. Per quanto riguarda il PIL, l'ultima stima per il Brasile, pubblicata nel 2022 e che fa riferimento al 2019, è che il 9,6% del PIL brasiliano è stato speso per la sanità, con il 3,9% nel settore pubblico e il 5,7% nel settore privato.
Qual è il rapporto con la sanità privata?
Il rapporto con la sanità privata è un rapporto molto teso, perché il sistema privato succhia risorse che dovrebbero essere destinate al settore pubblico attraverso esenzioni fiscali, nella riscossione delle imposte, come il contributo previdenziale in cambio della fornitura di qualche servizio al SUS. E questi servizi forniti dal sistema privato al SUS di solito sono ciò che il sistema privato ha in eccesso di offerte, non è necessariamente ciò di cui il SUS ha più bisogno. Inoltre, quando un paziente necessita di trattamenti più costosi, il sistema privato poi lo indirizza al SUS. O se esiste anche qualche trattamento che la sanità privata non offre, viene indirizzata al SUS. La maggior parte delle polizze di assicurazione dei piani privati di assicurazione sanitaria hanno molte restrizioni per l'autorizzazione di esami diagnostici e trattamenti, il che poi costringe i pazienti o a intraprendere azioni legali lunghe, costose, oppure a chiedere assistenza al SUS. D'altro canto, la sanità privata finisce per influenzare negativamente il SUS, perché contribuisce a creare una cultura dell'eccesso di esami, trasforma i ricoveri in simil soggiorni di alberghi a 5 stelle, il che poi si scontra con gli interessi dei piani di salute, che non hanno disposizione, non hanno interesse in pagare questi soggiorni così cari ai loro clienti. Inoltre, è una prassi comune, anche per le persone che hanno un'assicurazione sanitaria, dovere pagare una parte dei costi degli interventi, per esempio delle anestesie per le equipe mediche quando si sottopongono ad interventi chirurgici. Ciò avviene anche negli interventi effettuati in servizi ospedalieri privati convenzionati con il SUS, con frequenti addebiti aggiuntivi. La medicina privata poi condiziona ed influenza la formazione dei medici, sia nei corsi di medicina che negli ospedali universitari. L'elite medica dei corsi pubblici di medicina lavora contemporaneamente in posizioni dirigenziali, dirigendo, no, appunto, capeggiando i servizi nei principali gruppi privati del paese.
Chiediamo poi al dottor Ubiratan se ci sono abbastanza medici e infermieri e se ci sono problemi con le liste d'attesa.
Il Brasile ha un numero ragionevole di medici e infermieri per ogni 1000 abitanti. I medici sono 2,7 ogni 1000 abitanti, che è una media al di sotto della media europea, ma è simile alla media raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Salute. Tuttavia, la questione è che la distribuzione non è uniforme sul territorio nazionale. Mancano i medici per l'assistenza nel SUS, sia a causa degli stipendi, ma anche e soprattutto forse perché la stragrande maggioranza di questi professionisti non è disposta a lavorare nelle regioni periferiche, povere delle grandi città, nelle piccole città dell'intero del Brasile, negli stati, nelle regioni distanti dai grandi centri metropolitani. Il programma Mais Médicos, che è stato lanciato nel 2012 durante il governo della presidente Dilma Rousseff e rilanciato adesso nel 2023 sotto il governo Lula, dopo la paralisi dal 2016 in poi, ha creato corsi di medicina, ha ampliato i posti di specializzazione medica in regioni più lontane, ma è ancora molto insufficiente. Uno dei principali colli di bottiglia, quando invece si parla di lista d'attesa, si verifica per le cure specialistiche, sia cliniche e soprattutto quelle chirurgiche. E l'attesa per questi procedimenti può richiedere da 1 a 2 anni, salvo in caso, va bene, di situazioni di emergenza.
Quali sono gli aspetti più problematici del sistema sanitario pubblico e ci sono lotte sociali?
Allora, gli aspetti più problematici oggi. Le diseguaglianze geografiche sul territorio nazionale, nella copertura e nella qualità dei servizi. Il Brasile ha un'estensione di 8,5 milioni di chilometri quadrati, che sono distribuiti in 26 stati più il distretto federale. E all'interno di queste 27 unità si trovano 5.570 comuni. E come appunto abbiamo commentato prima, l'accesso alle cure mediche in questi più di 5.000 comuni sono molto discrepanti. Il secondo punto sono i finanziamenti cronicamente insufficienti. Il valore stimato dai pianificatori sanitari è che il finanziamento pubblico del SUS per un'assistenza adeguata alla popolazione dovrebbe rappresentare il 7% del PIL. Il terzo punto è la necessità di ridefinire i ruoli tra i livelli della federazione, quindi Unione, Stati e Comuni, che sono fattore di grande eterogeneità tra gli interventi sanitari negli stati e nei comuni del territorio nazionale. Il quarto punto è che al momento è inesistente, quindi è necessario una politica nazionale delle risorse umane che elimini l'attuale diffusa terziarizzazione dei servizi di cura dei pazienti, in grande parte svolta attraverso le organizzazioni sociali private, le OS. È presso i comuni che questi contratti decadono con il cambiare dei governi nei comuni e negli stati, con discontinuità dei servizi, licenziamenti di migliaia di lavoratori, ritardo nel pagamento degli stipendi e quindi è necessario stabilizzare, dare continuità all'organico degli operatori sanitari e affinché ciò avvenga è urgente istituire una carriera nazionale per queste figure professionali. Il quinto punto attualmente è che la copertura sanitaria di base copre circa il 60% della popolazione. Estendere quindi le cure primarie attraverso le equip che compongono la strategia salute della famiglia. Sono delle equip multidisciplinari di supporto a tutta la popolazione, che fanno anche visite domiciliari nelle regioni dove se ne sente la necessità. E quindi nei prossimi 4 anni è essenziale estendere queste cure primarie, ridurre le code, le file d'attesa, limitare le cure urgenti. Il sesto punto è che l'università sia al servizio della salute. Il SUS deve esigere dalle università pubbliche l'organizzazione di sezioni tecniche per la formazione dei professionisti, lo sviluppo della ricerca, delle nuove tecnologie e la formazione permanente dei professionisti del SUS. Il settimo punto è la definizione delle politiche per il settore sanitario di interesse per il SUS. Farmaci, attrezzature, materiali, il SUS, per la forza che deriva dalle sue dimensioni, dalla qualità che deve perseguire, ha la capacità per indirizzare le richieste al settore privato secondo l'esigenza di tutela della salute della popolazione. Quindi quando interessa al SUS e non essere manovrato dalle svariate lobby della salute e della salute privata. E l'ottavo e ultimo punto è il controllo sociale attraverso le conferenze sanitarie. con la partecipazione popolare a tutti i livelli, che sfortunatamente ha perso forza, capacità di rappresentare il ruolo di dibattito. Le lotte sociali per la salute al momento sono piuttosto deboli e senza espressione rilevante nel paese. I principali movimenti sociali in Brasile sono l'MST, il Movimento dei Lavoratori Rurali Senza Terra, i Sem Terra, e l'MTST, che è il Movimento dei Lavoratori Senza Casa, e organizzato anche con altri movimenti per il diritto alla casa.
Grazie, grazie ancora al dottor Ubiratan, medico pneumologo, e a Lavinia Clara Del Royo, che ci ha fatto la preziosa traduzione dell'intervista che abbiamo rivolto al dottore. Grazie ancora. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di 37.2 e abbiamo ancora qualche segnalazione da fare. Allora, un convegno intanto vi segnaliamo, che si intitola Dentro e fuori il mondo della scuola. È un evento per docenti e familiari che fa il punto sul diritto all'inclusione scolastica e sociale, che si terrà venerdì 9 febbraio dalle 16 alle 18 all'IPS Cavalieri in via Olona 14 a Milano, nella Lamagna in particolare. Ci scrive poi in...
E lo organizza?
Oh, scusate, l'associazione in cerchio, grazie Vittorio, l'associazione in cerchio naturalmente. Ci scrive un ascoltatore su Telegram che vuole dirci una piccola cosa positiva in questo mondo pieno di cose che non funzionano: il montacarichi del CTO di via Bignami, unico importantissimo accesso per carrozzelle e inabili ortopedici di ogni tipo, è stato finalmente riparato, evviva, e ci uniamo a questo evviva.
E siamo riusciti quindi anche a far funzionare un montacarichi, a contribuire a farlo funzionare. E diciamo che la prossima puntata proveremo a fare qualcosa invece di molto più complicato. Parleremo dei farmaci che sono scomparsi, delle persone che non possono continuare le terapie perché in farmacia non si trovano più dei farmaci. Cos'è accaduto? Perché? Di chi è la colpa? E diamo un'ultima informazione per chi soffre di disturbi cronici dell'alimentazione. C'è a disposizione il telefono Lilla 02 89 35 644 per avere informazioni e assistenza sui disturbi alimentari.
Grazie Vittorio Agnoletto, un saluto da Elena Mordiglia, ci sentiamo venerdì prossimo.
E un saluto Vittorio Agnoletto.